magia, stregoneria e paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo relativa al mito. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e che nella trasmissione di oggi continuerò e finirò il discorso sul mito che abbiamo iniziato nella trasmissione precedente. Il discorso sul mito, nella trasmissione precedente abbiamo detto che il mito non rappresenta la lettura formale della realtà in cui viviamo, ma rappresenta la lettura delle azioni che nella realtà viene messa in atto dagli oggetti del mondo. La lettura delle azioni messe in atto dagli oggetti del mondo stanno a dimostrare l'intelligenza degli oggetti del mondo, per cui il loro aspetto luminoso e il loro aspetto operativo rispetto alla realtà quotidiana. Le persone normalmente dimenticano questo, non vogliono vedere questo, proprio perché educate all'interno della ragione tendono a classificare tutto il mondo in cui viviamo attraverso la sua forma, attraverso la sua quantità. Esistono tre mondi, abbiamo concluso nell'altra trasmissione, attraverso i quali noi possiamo leggere la realtà in cui viviamo. Cioè la realtà in cui viviamo può essere rappresentata in tre mondi completamente diversi, pur non essendo diversi l'uno dall'altro. E il mondo che noi conosciamo è il mondo della ragione. Il mondo della ragione è fatto dalla forma, è fatto dalla quantità, è fatto dal definire gli oggetti mediante la loro sostanza, che rappresenta la loro forma. Ma questo è un modo di leggere la realtà, perché un altro modo di leggere la realtà è il mondo come azione, cioè le azioni del mondo, le azioni degli oggetti del mondo sono sostanza, sono rappresentazione sostanziale dell'oggetto. Cioè l'oggetto non esiste in quanto forma materiale, ma esiste soltanto in quanto agisce, in quanto modifica la realtà in cui vive, in quanto viene modificato dalla realtà in cui vive e a quella realtà oppone le sue strategie di adattamento soggettivo. Ebbene, questo modo di leggere il mondo, cioè leggere il mondo attraverso le azioni, è in realtà il modo del mito. Il mito legge le azioni del mondo, non ha una morale, perché le azioni del mondo non sono riferite a una morale, ma le azioni stesse sono morali in se stesse, nella misura in cui queste vengono fatte. Ed è un modo diverso di leggere il mondo, che quando noi costruiamo una struttura neuronale, quando noi costruiamo una realtà oggettiva, sparisce dai nostri occhi il mondo della ragione, e soltanto le azioni del mondo diventano importanti, attraggono la nostra attenzione e comportano le nostre trasformazioni soggettive. L'altro mondo che esiste è il mondo della vita, in sostanza, cioè è il mondo dell'emozione. È il mondo che noi riusciamo a interiorizzare, che agisce su di noi, e noi agiamo nel mondo attraverso le nostre trasformazioni intime, attraverso le nostre trasformazioni emotive. Se nella ragione queste trasformazioni intime, queste trasformazioni emotive assumono una visualizzazione quasi psicologica, quasi eterea, in realtà la trasformazione emotiva è la trasformazione della vita. Cioè voi non potrete mai far allungare le vostre gambe se in ogni istante della crescita, dall'infanzia all'età adulta, non vi emozionate continuamente. Cioè la crescita delle gambe, la crescita dell'apparato neuronale, la crescita dello stomaco, la crescita di ciò che noi siamo, ogni crescita non è altro che un insieme di esplosioni emotive e di parti continui che avvengono nell'individuo. Cioè il fatto che le cellule crescano, che le cellule si moltiplicano, sono altrettanti parti, sono altrettante modificazioni del soggetto e modificazioni del soggetto nelle sue relazioni con il mondo. Naturalmente tutto questo viene interpretato dalla forma e dalla ragione, ma il modo con cui l'individuo e il soggetto vivono questa trasformazione soggettiva comporta delle dinamiche che sfuggono dalla ragione, perché non hanno forma, non sono interpretabili dalla ragione. La ragione è colei che è colei che è creata, è oggetto in sé, senza trasformazioni. In ogni istante la ragione vive in un presente fisso, un presente che non è un divenuto, che non ha una storia se non come modificazione di forma. Ma la vera storia che noi abbiamo dentro di noi non è altro che un insieme di esplosioni emotive nelle relazioni che noi abbiamo messo in atto con il mondo. Ebbene, le relazioni emotive che la ragione fa difficoltà a comprendere, in realtà sono le stesse ragioni della vita, sono l'espressione della vita in se stessa, sono le interpretazioni della vita rispetto al mondo. È un'emozione il primo istante di vita. Senza le emozioni non esiste il primo istante di vita. Ed è il regalo che Urano stellato ha fatto a tutti i figli di Era, ed è la grande Afrodite. È l'emozione che porta la vita, l'emozione stessa è la vita in sé. E leggere il mondo attraverso le emozioni, attraverso ciò che ci emoziona, noi tendiamo a trasformarlo tutto nella ragione. Cioè, noi riusciamo a vedere un tramonto del sole e a leggere tutte le emozioni che ci dà un bel tramonto, un giorno limpido, e ci trasforma questi colori, ci trasmette queste sensazioni. Ma se noi vivessimo quel momento all'interno del mondo delle emozioni, in quel momento e in altri momenti, noi sappiamo che il mondo attorno a noi pensa, il mondo attorno a noi progetta, il mondo attorno a noi ha delle strategie di esistenza che ci costringe ad adattarci, che ci costringe ad affascinarci, che ci costringe ad amare il mondo e a fondersi in esso. Attenzione poi al termine amore, perché ha significati diversi e sono spesso portatrici di inganno. La fusione di Afrodite con gli oggetti del mondo è ciò che gli oggetti del mondo fanno nei nostri confronti, perché solo la fusione porta alla trasformazione dei soggetti, ma questo è un altro discorso. Riprendendo quello che è il discorso del mito, noi riprendo a rispondere alla lettera che mi era arrivata. Una lettera che continuava dicendo: successivamente, via via che si prende possesso della propria capacità di influire sui fenomeni del mondo, sempre più esteso, mentre si smitizzano i fenomeni stessi, si attenua la meraviglia e si constata di possedere una certa pur limitata capacità nella loro gestione, e si prende anche coscienza di sé come interpreti sempre più efficaci dei fenomeni e dei loro meccanismi. Rispondo a questo: tu stai manifestando una separazione del soggetto dai fenomeni, sia dei fenomeni che lui stesso manifesta, sia nei confronti dei fenomeni che dal mondo giungono al soggetto. Che la scienza padroneggi la formula chimica dell'acqua è un fatto di questo secolo. Che l'acqua sia la fonte della vita è un fatto scientifico provato ed accertato. Ciò non toglie che la vita sia un fatto mitico, e il mito racconta la vita stessa. Anche se la scienza ha ridotto l'acqua ad una formula fisica, non ha cessato di manifestare la sua meraviglia nei confronti dell'acqua. Siamo davanti ad un'anomalia e a pessimi sviluppi di quanto dici. Quando i fenomeni vengono smitizzati, sono ridotti a puri oggetti muti, in balia dell'osservatore. Questi, quando ne ha la forza, li priva del loro luminoso e li riduce a strumenti nelle sue mani. Così gli esseri animali non hanno intelligenza né coscienza. Sono ridotti ad oggetti, ottimi per i laboratori di vivisezione. Le piante non hanno coscienza né intelligenza, buone per la legna. Gli uomini di questa o quella razza, di questo o di quel ceto sociale, non hanno intelligenza, buoni per il campo di sterminio. E quando si constata di possedere una certa pur limitata capacità di gestione, si immagina qualcuno che abbia una capacità di gestione illimitata. Si immagina un Dio padrone. Io, che ho una capacità di gestione limitata, e il Dio padrone, che ha una capacità di gestione illimitata, siamo forti. E se non riconoscete il nostro potere, vi mettiamo a rogo. Così, quando i meccanismi non sono compresi dalla persona, ecco inventarsi l'intervento del demonio, dell'angelo, di qualche forza occulta, al fine di privare i fenomeni della loro volontà e della loro intelligenza, per negare la realtà del fenomeno, si invoca la superstizione. Niente male come passaggio. In realtà questa è una condizione abbastanza complessa, in cui è l'operazione del monoteismo, che il quale, avendo una visione atea della vita, cioè non riconosce i cristiani, non riconoscono il divino negli oggetti che li circondano, per cui non riconoscono il divino nelle azioni, non riconoscono l'aspetto divino della terra, non riconoscono l'aspetto divino del sole, non riconoscono l'aspetto divino della natura, non riconoscono l'aspetto divino nelle piante, non riconoscono l'aspetto divino negli animali, per cui non riconoscono nemmeno l'aspetto divino negli esseri umani, pertanto gli esseri umani possono essere macellati in funzione di chi? In funzione di Dio. Tant'è che noi abbiamo delle tradizioni cristiane in cui si macellavano gli esseri umani dopo averli battezzati. Cioè, in pratica, si faceva in modo, attraverso il battesimo, di dare l'anima a Dio, e dopo si potevano macellarli, perché tanto una volta macellati i corpi non si privava il loro Dio del possesso dell'anima delle persone macellate. E questi passaggi mentali sono passaggi mentali piuttosto pesanti, che devono essere interpretati quando vengono descritti dalle persone, altrimenti le persone si dimenticano della realtà nella quale stanno vivendo. Noi viviamo in una realtà mitica, una realtà divina, dove tutti gli oggetti e tutte le azioni del mondo sono delle azioni divine, e davanti a quelle azioni noi dobbiamo rispondere con delle azioni divine. Cioè, quando Crono taglia i genitali a Urano stellato, non fa un'azione da assassino, ma fa un'azione per imporre al mondo, all'universo, il concetto di tempo e di trasformazione. Urano stellato risponde a questa azione divina fatta da Cronos per il suo intento, e generando quelle che sono le condizioni affinché il tempo e le trasformazioni si possano imporre. Cioè genera Afrodite, genera le Erinni, genera i giganti, le ninfe Melie. Cioè Urano risponde alle azioni di Crono, che sono azioni divine, con delle azioni divine. Cioè Urano non nega a Crono il diritto che acquisisce attraverso la sua falce dentata di costruire il futuro, ma Urano pone delle condizioni al futuro. Nello stesso tempo Crono non nega il diritto ad Urano di porre le condizioni per costruire il futuro dei suoi figli. Per cui esiste una relazione divina, che poi la ragione lo descrive in un certo modo e vuole appiccicarsi un'etichetta morale, questo è un altro discorso, fa parte della sua bassezza, dello squallore che ha la ragione davanti alle azioni del mondo. Ma le azioni del mondo fatte da Crono e da Urano sono azioni divine, così quando noi ci rapportiamo all'interno della natura, all'interno della società, ci rapportiamo con degli altri divini che progettano. Per cui le nostre azioni sono delle azioni divine e vanno vissute con impegno emotivo e con una totalità di noi stessi, che sono la nostra rappresentazione divina all'interno del mondo in cui viviamo, perché dal mondo in cui viviamo noi riceviamo tutta una serie di azioni intenzionali che hanno il loro aspetto divino, e se noi non riconosciamo questo rischiamo di dimenticarci che la piccola brezza che ci sta accarezzando in questo momento non è altro che il preludio della grande tempesta che potrebbe arrivare. Se noi non cogliamo i segnali del mondo, i segnali dal mondo, e sono segnali di rappresentazione divine, noi fingiamo di non vedere il tempo che ci viene incontro, fingiamo di non vedere gli dèi che agiscono, fingiamo di non vedere i loro intenti, e non facciamo altro che distruggere la vita. Dici in questa lettera: il centro focale dell'attenzione non è più fuori di noi, di fuori di noi, catturato dai fenomeni, ma si sposta sempre più verso il centro dell'osservatore, che attraverso l'interpretazione acquisisce capacità di gestione, perlomeno di sé, nell'ambito dei fenomeni, se non dei fenomeni in sé, ma sempre più anche dei fenomeni. Si ha una sorta di modificazione delle proporzioni prospettive psichiche in termini relativi. Il peso psichico del fenomeno decresce, mentre il peso psichico di sé, interprete, gestore, acquista consistenza. Interessante questa affermazione, rispondo io, perché viene giocata a tre livelli: i fenomeni, l'osservatore e l'osservatore che osserva fenomeni Allora, i fenomeni, l'osservatore e l'osservatore che afferma e che osserva i fenomeni. La capacità di interpretare i fenomeni è indipendente dall'effetto che i fenomeni hanno sull'osservatore. Il fenomeno è un'azione che giunge ad alterare la staticità di un soggetto. Una volta che la staticità di un soggetto viene alterata, questi vi punta la propria attenzione, che sarà focalizzata dal fenomeno stesso. Fenomeno e soggetto formano una diade di reciproca inferenza e la capacità da parte del soggetto di interpretare sia la diade che l'inferenza è data dalla coscienza con cui il soggetto penetra il fenomeno, collocandolo nell'insieme che lo manifesta e nelle sequenze delle trasformazioni che lo hanno portato ad esprimersi. Fenomeni mi giungono dall'essere zanzara. Questi fenomeni, per la mia ragione, sono la zanzara. La zanzara è solo i fenomeni che giungono a modificare la mia inferenza rispetto alla zanzara e sulla zanzara punto la mia attenzione. Fra me e la zanzara si costruisce una diade, in quanto i fenomeni della zanzara interferiscono con il mio agire. Ciò che da me giunge alla zanzara è un fenomeno sotto forma di uno schiaffo che la stampa sul muro. Pertanto la diade, in questo caso, è rappresentata da zanzara che punge e schiaffo che appiccica il muro. L'osservatore esterno della diade vede solo questo. Però, come dietro al mio schiaffo che appiccica sul muro c'è intelligenza, proposito e intento, così dietro all'azione della zanzara c'è intelligenza, proposito e intento. Io conosco con la mia ragione l'intelligenza, il proposito e l'intento per cui ho dato quello schiaffo. Ma la mia ragione non è in grado di riconoscere l'intelligenza, il proposito e l'intento della zanzara. E la scienza stessa, che altro non è che una forma di ragione, quando lo ha individuato, ha definito il fare della zanzara come un atto riflesso. Il mito, a differenza della ragione, riconosce intelligenza, il proposito e l'intento della zanzara, che diventa, nel mito, l'essere zanzara. Un figlio dell'essere natura che tenta di trasformarsi in Dio usando le proprie determinazioni e la propria volontà. Il mito porta il soggetto ad andare oltre il fenomeno che si presenta ed esplorare l'insieme in cui il fenomeno è manifestazione. Gli effetti prodotti dal fenomeno, i propositi del fenomeno, in altre parole, l'intelligenza del fenomeno. Il mito può penetrare gli oggetti, la ragione li viviseziona. Il mito porta gli individui a fagocitare gli oggetti e a trattare i fenomeni come oggetti. La ragione separa gli individui dai fenomeni e dagli oggetti e tenta di impadronirsi sia degli oggetti che dei fenomeni. Il mito porta l'individuo a vivere nel mondo. La ragione separa l'individuo dal mondo. Ed è a questo punto che stai preparando la distruzione dell'uomo, quando dici che si ha una sorta di modificazione delle proporzioni e prospettive psichiche in termini relativi. Il peso psichico del fenomeno decresce, mentre il peso psichico di sé, interprete e gestore, acquista consistenza. Il fenomeno decresce perché? Decresce il fenomeno o l'impegno dell'individuo nella relazione col fenomeno? Il fenomeno lo dobbiamo sempre considerare come una costante. Ciò che viene a variare è la posizione del soggetto nei confronti del fenomeno. Se io mi pongo davanti al fenomeno considerando la manifestazione di intelligenza, propositi e intento, mantengo una relazione psichica. Ma se considero quel fenomeno come privo di intelligenza, scopi o intenti, mantengo un'altra relazione psichica. Nel primo caso costruisco una relazione, nel secondo caso distruggo il fenomeno in quanto questo è puro oggetto, come le persone nei campi di sterminio. Se interprete e gestore significa sé padrone e gestore, che acquista consistenza a discapito della relazione fra sé e il fenomeno. È un po' come con l'essere natura, si è abbandonata alla relazione con essa per decidere di interpretarla e gestirla. È un po' come nel razzismo, si abbandona la relazione con quella razza o quell'etnia per decidere di interpretarla e gestirla. La distruzione del mito porta alla distruzione dell'essere umano. Dici, tutto ciò che dicevo lo si vede durante il processo di crescita di ciascuno, ma nel ridimensionamento del peso psichico dei fenomeni di sé osservatore gestore compare anche il principio di unità di cui parla Hübner. compare nel senso che una maggiore centratura su se stessi da parte dell'osservatore lo rende consapevole del fatto che il processo interpretativo è uno e che tutti i fenomeni che osserva è mediante questo solo strumento che egli li interpreta e che perviene alla loro gestione. Essi, alla fine, rientrano tutti una forma o nell'altra nell'area di sé interpreta volontà. E questo è uno sbilanciamento in senso opposto. Dalla soggezione si transita verso la presunzione. Tutto ciò che si vede, rispondo io, nei processi di crescita è l'adattamento degli individui alle sollecitazioni del mondo sociale in cui crescono. All'interno del processo di adattamento soggettivo alle variabili oggettive assistiamo ad un passaggio psichico di un individuo da essere attrezzato per affrontare i fenomeni, le contraddizioni del mondo in cui vive, si trasforma in un soggetto che pretende di possedere e gestire i fenomeni attraverso la proiezione di sé sui fenomeni. Questo non è un processo di crescita di un soggetto, ma è la risposta del soggetto alle richieste che l'oggettività in cui nasce impone al soggetto stesso. Il soggetto si adatta a quanto l'oggettività richiede da lui, mentre il soggetto che si attrezza per affrontare la realtà non pretende che la realtà sia come egli vorrebbe che fosse, il soggetto che pretende di interpretare la realtà, di gestirla, necessita di una realtà semplice, dispiegabile con facilità. Mentre chi pratica il mito concepisce la complessità del mondo e si attrezza per penetrarlo, chi riduce la realtà e i suoi fenomeni a sé, non fa altro che proiettare se stesso sulla realtà. Così i fenomeni che percepisce cessano di essere ciò che sono, per trasformarsi in fenomeni che sono ciò che l'osservatore vuole che siano. Nel processo di dematurazione dell'individuo si ha il passaggio dell'individuo che si attrezza per affrontare la realtà all'individuo che immagina la realtà ad immagine di quanto la sua mente è in grado di proiettare. Non è che il processo per interpretare la realtà sia uno, ma egli vuole ridurre tutti i fenomeni del reale ad un'unità per poterli padroneggiare meglio a se stesso. Lo strumento di cui l'individuo si serve è il possesso. Padroneggiare il fenomeno significa che quando il fenomeno non può essere spiegato, deve essere ricondotto al proprio immaginato, deve essere inserito in uno schema ben preciso. Questo è ricondurre all'unità. Qual è l'archè del presente? I presocratici dicevano l'acqua e il fuoco, o l'aria, eccetera. Ciò che non volevano vedere erano le infinite cause che hanno concorso a far sì che il presente del mondo si sviluppasse per quello che è ora. Ma ne avevano gli strumenti? Il problema non erano gli strumenti di indagine sul divenuto della realtà presente. Il problema sta nella domanda che sorse in loro e che li spinse a manifestare quella risposta, la necessità di ridurre tutto l'esistente, quale manifestazione di un archè. Questo archè diventa la risposta a tutto l'esistente e alle sue trasformazioni. Diventa il modello a cui si riducono i fenomeni o si interpreta i fenomeni. Ridurre la realtà al movimento più semplice affinché non venga turbata l'onnipotenza dell'osservatore dalla complessità e complessività dei fenomeni che gli giungono. La realtà fenomenologica viene così ridotta dall'osservatore, annullando la percezione soggettiva dei fenomeni e dunque limitano la necessità soggettiva di indagine nei confronti dei fenomeni stessi. Anziché essere in presenza di un guerriero della vita che si destreggia in mezzo ai fenomeni dell'esistente, siamo in presenza di un individuo che si atteggia ad onnipotente e che per farlo riduce la propria capacità soggettiva di percepire i fenomeni e tenta di distruggere la propria capacità di indagine nei confronti dei fenomeni. Non solo non indaga sui fenomeni, ma dei fenomeni che percepisce presume che. Da qui la nascita della superstizione, quale manifestazione suggestiva del fenomeno che ritiene se stesso padrone nei fenomeni del mondo in cui vive. Alla fine del processo di trasformazione siamo in presenza di un individuo che è transitato nella presunzione. L'individuo che è transitato nella presunzione si gira indietro e afferma: ma prima ero in soggezione. Ma la presunzione non elimina la soggezione, infatti il fenomeno che ti metteva in soggezione ora lo presumi nella qualità che la tua immaginazione vuole che sia. Non ti sei adeguato e attrezzato per affrontare il mondo e dunque i fenomeni ti tengono sempre in soggezione, sia che tu ti senta inadeguato quando li incontri, sia che tu tremi confinandoli nelle tue ansie e paure. Il fenomeno che ti turbava non lo hai affrontato, non hai risolto la contraddizione fra te e il fenomeno, lo hai somatizzato, lo hai trasformato in una patologia psichica. Pertanto, tutto il discorso che viene fatto in questo frammento del tuo scritto è uno scontro fra padroni: o i fenomeni del mondo si impadroniscono dell'individuo e lo gestiscono, o l'individuo si impadronisce, non importa come o se sia soltanto un'illusione, dei fenomeni del mondo e li gestisce. In tutto questo discorso non esiste mutuo scambio fra il soggetto e il mondo e i suoi fenomeni. Non esiste crescita fra fenomeni e processi di trasformazione soggettiva. Esiste soltanto la richiesta del sistema sociale al nuovo nato di adeguare la sua interpretazione del mondo a quanto il sistema impone al nuovo nato. Il processo di crescita diventa un processo di adesione del nuovo nato al modello che la società in cui nasce gli impone. Non esiste un dovere della società di fronte al nuovo nato. Gli strumenti attraverso i quali affrontare la sua esistenza. Non esiste il dovere della società di trasmettere il mito al nuovo nato. La società monoteista chiede al nuovo nato di vivere una realtà fondata sulla superstizione. Per questo motivo le relazioni nella società razionale, nella società attuale, sono solo relazioni di appropriazione degli individui, relazioni fra potere di avere. Il potere di essere viene ignorato, in quanto, all'interno della ragione, non esiste. Nella società che nega il mito, l'individuo è colui che può rappresentare se stesso, ma è colui che deve riprodurre solo i meccanismi di possesso. E i meccanismi di possesso portano l'essere umano alla distruzione. Ed è qui il discorso fondamentale del mito, cioè è il riconoscimento dell'altro. Quando noi abbiamo la lettura del mondo mediante le azioni, immediatamente individuiamo le azioni. E le azioni, l'individuazione nostra delle azioni, sono il riconoscimento dell'altro. Quando il lupo ti pianta i denti o il leone ti sbrana, immediatamente nel momento stesso che ti sbrana riconosci l'altro. Bene, riconoscere l'altro prima che ciò avvenga ti permette di mettere in atto delle azioni di strategia proprio nei confronti dell'altro. Ciò che non è nella società, ciò che non è nella ragione, perché la ragione riconosce l'altro soltanto se descrive l'altro e descrive l'altro che si stia impossessando di te, cioè descrive l'altro nelle sue azioni che fa, ma nelle sue azioni che possono essere descritte. L'altro viene descritto anche quando non agisce, l'altro esiste come forma. L'autorità nella ragione è un'autorità descritta ed è un'autorità che esercita la sua autorità senza fare nessuna azione, ma che di fatto agisce sulla struttura pulsionale delle persone. Cioè l'autorità nella ragione è un'autorità che è immobile e che deve essere riconosciuta come autorità nonostante essa sia immobile. Dopodiché, quando l'autorità fa delle azioni, non viene identificata quell'autorità attraverso le azioni che fa, ma viene identificata quell'autorità attraverso il ruolo sociale che quella autorità compie. Cioè l'azione descrive un'autorità dalla quale emergono delle azioni, mentre invece il mondo dell'azione non descrive un'autorità dalla quale emergono delle azioni, ma sono le azioni che diventano sostanza e che qualificano l'autorità stessa. Nelle emozioni il riconoscimento del mondo è dato da ciò che ci emoziona, da ciò che è capace di coinvolgersi, da ciò che si fonde in noi. E solo ciò che ci emoziona esiste come oggetto perché è fonte della nostra crescita, è fonte della nostra espansione soggettiva nel mondo in cui noi viviamo. Chiaramente sia il mondo dell'azione che il mondo dell'emozione sono due mondi che non si possono descrivere all'interno della ragione. Perché? Perché il senso della vita, l'immenso universo in cui noi viviamo, è un immenso universo fatto di emozioni. Da questo universo immenso fatto di emozioni viene ritagliato il mondo delle azioni, Cioè il mondo dell'azione, il mondo delle azioni che noi riceviamo e attraverso il quale riconosciamo l'esistenza del mondo e degli oggetti del mondo, non è altro che una parte, un sottoinsieme dell'universo emotivo. Il mondo della ragione, il mondo che noi pensiamo, il mondo della descrizione degli oggetti, è un altro sottoinsieme. Cioè in pratica è un sottoinsieme razionale, un sottoinsieme descrittivo di un immenso mondo che è il mondo dell'azione. Praticamente noi dal mondo della vita, dall'infinito mondo della vita, ritagliamo dei mondi più piccoli fino a ridurli ai mondi dell'azione. E qui, se volete, ritorniamo al discorso che faceva Castaneda a proposito del tonale nel Nahual. Cioè esiste un immenso che ci circonda, e in questo immenso che Castaneda chiamava il Nahual, noi ritagliamo il tonale, noi ritagliamo l'area dell'azione nella quale noi descriviamo il mondo. Ma l'immenso che ti circonda non è un immenso che ci circonda e che è estraneo a noi, è un immenso che ci circonda e che comunque agisce su di noi e che la ragione tenta di descrivere, ciò che la ragione non descrive di fatto scarta. E da qui abbiamo la lettura del mito, abbiamo il mito come capacità di leggere le azioni del mondo, la lettura del mito come capacità di intuire quelle che sono le emozioni del mondo. E se vogliamo, nella struttura esioidea, i tre mondi vengono identificati abbastanza bene in Urano stellato, il mondo emotivo. Infatti è lui che genera le Erinni, è lui che genera Afrodite, che sono le emozioni per eccellenza. Abbiamo il mondo dell'azione che viene rappresentato da Padre Cronos, che è il tempo in se stesso, e abbiamo il mondo della ragione, il mondo della razionalità, il mondo della forma che è generato da Zeus. E tutti questi tre mondi si ritagliano l'uno sull'altro proprio in un generarsi uno dell'altro, però il generato deve fare forza rispetto al generante e chiedere il proprio spazio. E questa è un'altra lezione che ci dà il mito della costruzione della realtà nella quale noi viviamo. Bene, io chiudo qui anche la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo per oggi. Abbiamo parlato del mito, abbiamo cercato di identificare il mito nella realtà oggettiva nella quale viviamo e naturalmente vi do appuntamento per la prossima trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e vi ricordo anche che questo pezzo, che si chiama Il discorso sul mito.html, lo potete trovare in internet, perché è da parecchi anni che ormai sta girando fra le pagine pagane politeiste, e attraverso proprio questo pezzo noi possiamo anche identificare quelle che sono le ragioni filosofiche, le relazioni emotive, le relazioni della vita che l'uomo ha per affrontare il mito. Dunque ciao a tutti, a risentirci alla prossima trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Ricordo, sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima.